Maestro d'arte, pittore, giornalista ed esperto di comunicazione.
Ma non solo, è stato tra i pionieri delle radio libere negli anni 70.
E, a proposito di radio, ha vinto l'Oscar della radio proprio nel 2010.
Senza dimenticarci che è tutt'oggi editore e direttore di riviste e ha pubblicato il libro dal titolo The Radio Dreamers, storie e personaggi straordinari della radio.
Il benvenuto su RV Radio, a presto che tardi, a Paolo Lunghi. Buongiorno Paolo.
Buongiorno.
Oh, buongiorno a voi, grazie della presentazione che non lascia spazio a dubbi.
Grazie.
Tutta verità, quindi assolutamente.
Vabbè.
Grazie a te ovviamente per essere qui. Tra l'altro l'abbiamo appunto detto adesso, ma in realtà prima abbiamo un po' anche anticipato ai nostri ascoltatori. Chieri, tu sei molto poliedrico, nel senso hai tantissime passioni, tantissime anche professioni appunto che svolgi, ma noi siamo curiosissimi della passione ovviamente per la radio, essendo anche questo il nostro luogo diciamo attuale. Quando è che è nata nel tuo percorso appunto di vita?
Beh, io professionalmente nasco con le radio libere degli anni 70, quando nelle soffitte o nei garage iniziavamo a provare a fare la radio nelle stanze con i cartocci delle uova incollati alle pareti, con i dischi in vinile, con i 45 giri in vinile che ci portavamo da casa per proporre musica. Parliamo dell'inizio della seconda metà degli anni 70, quindi 75-76. Io iniziai a fare radio nella soffitta di mia nonna e lì provavamo credevamo in un progetto nuovo. Avevamo intravisto questa cosa nella radio, che ricordiamo al tempo non esisteva la radio,
certo.
Esisteva solo la radio Rai, molto ingessata, che non lasciava grossi spazi, e con questa radio, con questa FM, perché in quegli anni utilizzavamo quella frequenza, provavamo ad allargare un po' i nostri orizzonti, a vedere qualcosa di nuovo. Nessuno in quegli anni aveva il polso della situazione, non sapevamo ovviamente che poi non era quel divertimento, quella passione in fase embrionale poi potesse diventare un lavoro, un futuro per molti.
Un lavoro vero e proprio. Tra l'altro Paolo, c'è un dettaglio, magari una particolarità che più di tutte ti fa dire questa è la radio che piace a me?
Beh, io sono abbastanza vecchio, tra virgolette, come età, vabbè, anche quello, ma come visione della radio, no? Mm. Anche se poi la radio è evoluta, io comunque sono sempre rimasto all'interno della radio e tutt'oggi lavoro in radio. Beh, quale può essere? Non è semplice trovare un qualcosa che possa esprimere questo concetto. Comunque, vabbè, io vedo la radio creativa, la radio, come scrivo anche nel libro, una radio fatta da persone, una radio che dà importanza alle competenze e al talento. Io scrivo anche sul libro, no? È più importante la macchina o è più importante la macchina umana? Secondo il mio punto di vista è più importante la macchina umana, proprio perché se non ci fosse talento, se non ci fosse ambizione, tra virgolette, probabilmente la radio neppure sarebbe nata.
È bello questo dualismo, comunque questo aspetto appunto di come racconti macchina barra uomo, ovviamente l'importanza che poi hanno le storie effettive degli uomini che ci sono dietro e dentro la radio. Tra l'altro è bellissimo ascoltarti, ti devo dire Paolo, perché si sente proprio la passione che tu nutri in questo mondo e il lavoro e la professionalità che c'è dietro. Poi nel libro The Radio Dreamers appunto parli di personaggi che hanno fatto la storia appunto della radiofonia italiana. Qual è, lo so che anche questa è molto difficile come domanda perché scegliere sempre complicato, il racconto che senti più vicino, cioè che ti piace proprio anche riportare, no? E raccontare magari alle altre persone più giovani, penso anche.
Sì, allora vedi, c'è un filo conduttore, che in realtà non ho scritto solo questo libro sulla radio, ma ne ho scritti anche altri, quindi personaggi tipo Transistor, tipo Via Etere, i personaggi con cui ho avuto rapporti proprio per capire la storia sono moltissimi. Però effettivamente c'è chi più di tutti ha fatto un qualcosa di eclatante nella radio. Quello che esce da tutti è la passione per la radio. Personaggi che comunque hanno vissuto la radio fin dagli inizi ormai fa parte del loro DNA, no, la radio, quindi conoscono perfettamente il media. Chi più di tutti ha fatto questa storia credo sia indubbiamente Alberto Azzan, che è stato il primo che è riuscito a capire che la radio locale, la piccola emittente fatta da amici o nel paesino dell'Irpinia o sulla montagna del Veneto, non ha importanza, l'Italia stava facendo la stessa cosa da qualsiasi parte, ritorna. Ecco, Alberto Azzano è stato il primo a capire che poteva diventare una grande azienda, poteva diventare un media importante, nazionale, e ha provato a farla e l'ha fatta. E poi sto parlando di Radio 105, di Radio Monte Carlo, di Virgin, grandi radio che sono riuscite veramente a trasformare le emittenti. Poi ognuno per sé ha fatto molto. Io nel libro parlo dei personaggi, dei big della radio, certo, del frontman, ma parlo anche di coloro che poi hanno fatto altro nella vita. Qui entra in ballo il luogo geografico, le opportunità. È chiaro che chi ha fatto la radio a Milano, che chi negli anni 70 si trovava a Milano e l'ha fatta lì, ha avuto opportunità diverse rispetto
a chi l'ha fatto in provincia.
Sì, a chi era in un paesino di provincia, e quindi lì ha avuto più opportunità e ha fatto più successo. Però nella stessa torta c'entra l'Amadeus della situazione, ma c'entra anche il giovane degli anni 70 che poi nella vita magari si è messo a fare il carrozziere o un altro lavoro.
Ogni cosa, ogni tassello è stato importante per tutta quella che è la storia e lo sviluppo della radio. Paolo, ci ascoltiamo un po' di musica, quella di James Blunt, e poi torniamo a parlare con te.
RV Radio. RV Radio.
It's a long, lonely road that I walk on my own. Never thought I'd end up in this place. I went fast, I went slow, then I gave up all hope. Cause I know either way it's the same. And I'm not trying to find somebody, cause no one else but you will do. Yeah, the real thing is gold, how I wish I could hold you. On the floor, cause I'm clear on the road I must take. And I'm not trying to find somebody, cause no one else but you will do. I'm getting closer, stumbling over everything I need to say to you. I wasted all of these days and nights trying to chase all these empty heights, but I had to go to my needed you. Oh, as I look out at
James Blunt, The Girl That Never Was, su RV Radio, presto che tardi, 8:15 del mattino, siamo in compagnia di Paolo Lunghi, tra le altre tante cose che ha fatto nella vita, autore del libro The Radio Dreamers, storie e personaggi straordinari della radio. Paolo, stavamo parlando un po' in generale, anche durante la pausa, di quanto comunque continua ad essere un mondo comunque complicato sotto un certo punto di vista. Tu prima citavi Amadeus, ma dall'altra parte citavi anche chi purtroppo nella vita ha fatto tutt'altro rispetto magari a quello che aveva cominciato o sognato di fare. E tra l'altro nel libro viene anche raccontata una sorta di pazzia, no? In qualche modo per cercare di rimanere attaccati, tornando appunto al personaggio di Amadeus, per cercare di rimanere attaccati a un mestiere che ancora oggi per i giovani non può considerarsi una vera e propria sicurezza. Pensando appunto al racconto di Amadeus, che pur di essere assunto a Radio DJ mentì a Cecchetto sulla sua residenza, cioè gli disse: io abito a Milano, in realtà lui abitava a Verona e tutte le mattine si faceva Verona-Milano in treno pur di arrivare in orario e pur di fare Radio DJ. Quanto bisogna essere anche un po' pazzi sotto questo punto di vista per fare questo mestiere e cercare di perseguire questo sogno?
Credo che un po' di pazzia sia alla base. Noi giovani degli anni 70 eravamo completamente pazzi sotto questo aspetto, ovviamente, perché non c'era nessuna certezza. Non solo, in quegli anni era anche un reato fare la radio. Fino a luglio del 76, quando la Corte Costituzionale sequestrò gli impianti di Milano International e quindi rese l'FM, anche se in forma locale non interferenziale, libera. Era non solo non era un lavoro, ma era anche un reato. Quindi è chiaro, ci voleva alla base una forte pazzia. E non era assolutamente riconosciuto come lavoro. Cioè, dice: sì, faccio la radio, ma poi di lavoro cosa fai? No? Questo è che più o meno è la stessa cosa che sta succedendo oggi, perché sì, è vero che c'è una grossa crescita della radio grazie alla rete, che permette ovviamente di fare una radio a costi relativamente bassi, come era anche negli anni 70. Però è anche vero che ancora la radio in rete non crea business, quindi non creando business tutte le conseguenze sono che chi si vuole avvicinare a questo mondo o lo fa in forma gratuita o lo fa in forma di volontariato, altrimenti diventa un problema. Il che non è un bene, però è anche una cosa a oggi inevitabile, visto com'è il sistema radiofonico italiano. Va anche detto che ormai più nessuno fa sperimentazione, sto parlando delle grandi emittenti, sto parlando dei network, più nessuno dovendo fare necessariamente determinati numeri, non c'è più nessuno che fa dei tentativi di format nuovi, e questo è da un certo punto di vista un problema anche creativo. Va anche detto che ormai i grandi network sono tutti omologati da un punto di vista musicale, sono playlist normalmente dettate dalle case discografiche, quindi quando ascolti la radio la musica quella è sempre su qualunque canale, i format spesso sono estremamente simili, molto spesso i morning nei network sono identici. Questo non è un bene per la radio.
È un po' il vero punto di debolezza in questo momento della radio.
Sì, certo, poi noi torneremo assolutamente a parlare anche del futuro, appunto, perché siamo molto curiosi di sapere, secondo te, dove appunto andrà a parare effettivamente questo grande mezzo di comunicazione. Però parlando invece ovviamente del passato e del presente, poi del tuo libro appunto The Radio Dreamers, noi volevamo chiederti a chi consiglieresti questo libro, cioè più a chi vuole ripercorrere appunto il passato della radio o magari anche chi vuole trovare ispirazione, e se, visto che giustamente citavi anche gli altri insomma libri che hai scritto, c'è la combo, non so, che può essere perfetta magari proprio di sequenzialità dei libri che hai scritto da leggere per poter immergersi al meglio all'interno di questo mondo.
Sì, guarda, la radio secondo me, o più che la radio, questi libri che io ho scritto sulla radio, un po' tutti, soprattutto del Radio Dreamers, ha un ruolo didattico, proprio perché nella mia testa io inizio via etere raccontando la mia storia, certo. Poi Transistor e poi The Radio Dreamers, che raccontano non solo la mia storia, anche perché vabbè, io ho contribuito certamente a creare la radio e a fare radio, però sono una goccia nel mare. Quindi perché non far raccontare anche le storie di altri, soprattutto quelli più famosi? E quindi il ruolo è proprio di dire, beh, vediamo cosa hanno fatto gli altri per provare ad avvicinarsi al mondo della radio. Anche perché se questo settore vuol crescere, la radio vuole andare avanti, per, come dico nel libro, bisogna conoscere la nostra storia, bisogna sapere da dove arriviamo. Certo. Per costruire il futuro bisogna anche conoscere il passato. Una volta la radio non c'era, quindi sapere quelli che sono stati gli step, i percorsi fatti a livello personale, perché poi alla fine sono le persone che riescono ad avere un'intuizione, un talento, un qualcosa che li porta a creare uno strumento. Quindi il ruolo è didattico, consiglio di leggerlo a chi si vuole avvicinare al mondo della radio, ma anche a chi non ha niente a che fare con la radio, proprio perché è un modo anche per decodificare l'informazione. Oggi l'informazione anche lì, parliamo delle fake news, parliamo di informazioni sbagliate. Capire qual è il meccanismo dei media aiuta anche a decodificare le informazioni che vengono date dai media.
E quindi questo è un po' anche la regola, un po' anche il tentativo di cercare di dare una sorta di imprinting e anche una sorta di strada da poter seguire anche a tutti quelli che saranno
agli
i prossimi,
ma anche ai giovani, agli interessati, insomma, chi è curioso, direi,
i prossimi protagonisti della radio. Paolo, andiamo un attimo in pubblicità e torniamo a parlare con te, tra l'altro anche con un giochino.
Presto che è tardi,
presto che è tardi,
dillo alla mamma,
dillo all'avvocato.
Presto che è tardi.
Basta, non faccio più niente.
Buona giornata, buona giornata.
Ciao, sono Jeffrey.
Ciao, sono Mauri, siamo gli F65. Un saluto a RV Radio.
Check it out.
Mi spiace ma non ho più voglia di baciarti ancora. Vorrei andare a una festa per ballare da sola. Perdermi dei pezzi per poi ritrovarmi intera. No, c'è troppa luce per vedere le stelle. Mare d'inverno mi fa stare male. Non mi va di ascoltare le solite chiacchiere, indossare le solite maschere, i tuoi respiri su di me. Mi spiace se ci ho messo troppo per lasciarti andare. Ma finalmente ho alzato la testa. Non so cercare a terra cosa resta. Con le scuse che mi raccontavi, prendendo calci tutti i sentimenti, cosa me ne importa? Ora è un'altra storia, tiro dritto anche per stavolta. Non mi va di ascoltare le solite chiacchiere, indossare le solite maschere e alzare il volume. Mare, 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 senza respirare.
Le solite chiacchiere ce le ha portate Francesca Michelin su RV Radio pressoché tardi. Non stiamo facendo solite chiacchiere, anzi quelle con Paolo Lunghi sono davvero molto molto interessanti. Tra l'altro Paolo, devi sapere che con gli ospiti di questo periodo stiamo cercando di unire un po' tutte quelle che sono le passioni, cercando di metterle anche alla prova con un giochino un po' particolare. E sai che cercare di riuscire a mettere in combo tutte le tue passioni è stato veramente complicato, perché abbiamo detto andiamo sull'arte, andiamo su altre cose che gli piacciono e che hanno fatto parte della sua vita. Alla fine abbiamo scelto la radio e l'arte per mettere insieme due cose importanti.
Però forse è il giochino più complicato, è il tuo, noi te lo diciamo. Perché
sì, in effetti non è semplicissimo.
Tra tutti quelli che abbiamo tirato fuori e dalla mente di Mirko appunto sono usciti, è il più complicato. Allora, di base anche per i nostri ascoltatori lo spieghiamo brevemente, semplicemente cerchiamo appunto di unire arte e alla radio dandoti noi un paio di nomi di, tra l'altro anche all'interno dei Radio Dreamers, comunque di personaggi appunto conosciuti nel mondo della radio, e devi cercare di paragonarli appunto a un'opera d'arte o a un artista, sì, secondo tua discrezione, sì, mettiamola così, come preferisci, in base ovviamente a una caratteristica che pensi possa accomunarle. Allora, ti do il primo, che vabbè, comunque diciamo tutti i nomi conosciuti così anche appunto gli ascoltatori possono capire. Il primo è Linus, così molto insomma semplice, in teoria poi da artista è molto complicato.
Che opera d'arte è Linus secondo te?
Linus è un personaggio molto sobrio, molto molto lineare, beh non lo so, paragonandolo a un artista, paragonandolo a un pittore potrebbe essere, non so, Michelangelo.
Cavoli, nomi importanti, già fare, cioè, giusto, giustamente.
Sì, facciamo qualche nome
forte, importante.
Così assolutamente, cioè non possiamo, sono tutte cose che uno se l'ascolta dice cavoli che bello, ma paragonato
a Michelangelo. Tanta roba. Se Linus è il Michelangelo della radio, o meglio, in come l'hai definito tu, il Michelangelo appunto in questo giochino, Giuseppe Cruciani chi è?
Non ti ho sentito, scusami.
Giuseppe Cruciani chi è? Se Linus è Michelangelo, Giuseppe Cruciani è?
Cruciani potrebbe essere Ligabue.
Ligabue.
Un personaggio strano, un personaggio molto fuori dalle righe. Beh sì,
un artista particolare.
Eclettico.
Paolo, tra l'altro, a proposito di Cruciani, ci fermiamo un attimo sul personaggio. Secondo te qual è stato il segreto del suo successo che sta avendo negli ultimi anni con la Zanzara? Un linguaggio, come dicevi tu, completamente anche diverso rispetto a proprio tutto il mondo radiofonico.
È stato proprio il linguaggio, è stato dire, usare un vocabolario che normalmente si usa all'interno di un bar. Mm. Cioè dire le cose come sono e parlare con una lingua corrente che magari la radio non è abituata ad ascoltare.
Beh, poi certo.
Lui è un personaggio che effettivamente è di rottura, come il linguaggio ovviamente. È un po' questa la chiave della radio. Se qualcuno vuole avvicinarsi al mondo della radio, vuole cercare di fare successo nel mondo della radio, deve comunque essere particolare, essere se stesso, fare un qualcosa di innovativo. Altrimenti rimani nel calderone del media e non esci fuori. Questo è evidente. Cruciani certamente è uno che questo l'ha saputo fare benissimo.
Si deve cercare di non scomparire. Sicuramente i nomi che ovviamente noi stiamo citando adesso ce li ricordiamo anche soprattutto appunto per questo, come dicevi tu. Credo che poi sicuramente uno dei pilastri è stato Claudio Cecchetto. Lui che artista sarebbe? Che artista è?
Cecchetto è un talent scout, è uno che ha dato spazio ad altri e mi viene abbastanza difficile paragonarlo al pittore, perché di media i pittori sono tutti personaggi che spazio ne lasciano poco, okay. Perché potrebbe essere il Verrocchio magari.
Il Verrocchio, che è stato anche un po' selezionatore, definiamolo così.
Sì, il Verrocchio che poi nella sua bottega ha avuto i più grandi talenti fiorentini dell'epoca e... Potrebbe essere un talent scout che ha scoperto i grandi pittori o comunque li ha messi in condizione di lavorare, e stessa cosa ha fatto Cecchetto.
con tutti i suoi talenti, con tutti i suoi talenti. A proposito di due talenti scoperti, dai, due dei tanti talenti scoperti da Cecchetto, ti diamo gli ultimi due nomi.
La combo.
Esatto, il primo è Gerry Scotti e il secondo è Fiorello. Tra l'altro si intravidero, diciamo così, a Radio DJ, perché Gerry Scotti decise poi di passare alla televisione e nel frattempo dal villaggio turistico arrivò Fiorello per prendergli un po' il posto.
Sì. Partiamo da Gerry Scotti. Anche Gerry Scotti è un personaggio, devo dire, abbastanza simile a Linus. Dovrebbe essere un altro personaggio sobrio della radio, Botticelli. Buttiamola lì.
Gerry Scotti e Botticelli, e Fiorello invece?
Fiorello sta a far di tutto, è capacissimo, riesce a dare soddisfazione ad essere un professionista in tutti i settori. Viene ovvio Leonardo
da Vinci.
Anche lui ha fatto, dove ha messo mano, ha cambiato le sorti
di tutte le varie cose.
E io mi sto divertendo un sacco comunque, Paolo, mi piace tantissimo questo gioco e grazie perché le risposte non sono state per nulla scontate, anzi
sono state tutte sinceramente molto belle. Paolo, ci ascoltiamo a proposito di sinceramente Annalisa e poi torniamo per le ultime domande da farti.
RV Radio.
Mi sveglio ed è passata solo un'ora. Non mi addormenterò. Ancora 8 lune nere e tu la nona. E forse me lo merito, la vuoi la verità? Ma quale verità? Ti dico la sincera, quella più poetica. Mi sento scossa, ah, ma quanto male fa. Come morire, ma non capita.
Annalisa con la sua Sinceramente, venerdì 15 marzo, sempre RV Radio, presto che tardi, siamo sempre in compagnia di Paolo Lunghi, ovviamente, con cui abbiamo fatto sinceramente una delle chiacchierate più belle dell'ultimo periodo, perché stiamo proprio indagando tanto uno poi dei mezzi di comunicazione che ovviamente anche a noi un po' interessa e incuriosisce di più. È sempre bello anche sapere storie del passato, ma anche opinioni sul futuro, perché Paolo, io credo che ci siano proprio due correnti di pensiero tra chi vive comunque la radio e la vive come passione, come lavoro, che è consapevole del potere che questo mezzo abbia e che avrà comunque anche nel futuro, ma magari ha dubbi su appunto la modalità, e chi invece sostiene che la radio di base sia morta. Cioè, a me è capitato più volte, anche in lavori passati, di sentire, cioè, ma cosa fai? Cioè, perché vai in radio? Perché lo fai? Secondo te cosa succederà effettivamente, senza essere maghi, perché ovviamente non lo siamo, però tra un 20 anni dove andrà la radio? Morirà? Ovviamente non credo, però...
Secondo me no, insomma, la radio è viva tutt'oggi. C'è una particolarità che va detta. La radio è fantasia, è immaginazione, è creare nella propria mente l'immagine del personaggio, tra virgolette, della voce che parla nella scatolina. La forza della radio è questa, è sempre stata questa, a differenza della televisione. Cioè, quando una cosa la vedi, ce l'hai di fronte, è al tuo pari. Quando una cosa la senti, ha un peso diverso, anche da un punto di vista teologico, se vogliamo dire. La voce è importante, perché immagina la signora che sta in casa, perché poi è banale, ma questa è la realtà, la signora che sta in casa dietro ai fornelli e ascolta la radio, ascolta la stessa voce, che dice, diventa fidelizzante, che ci prende confidenza, diventa un amico,
certo.
Diventa un qualcuno e ovviamente il personaggio, l'uomo, la donna, o lo speaker, in realtà... nella mente della signora si crea un'immagine, la signora si crea questa immagine di un personaggio che lei vorrebbe, che non corrisponde di norma alla realtà. questa è la forza della radio. Ovviamente la radio deve avere contenuti musicali e anche parlati. Se la radio non dice niente, non dice niente, questo è evidente. Questa è la forza della radio. Se la radio sa mantenere queste caratteristiche, le manterrà sicuramente, avrà sempre vita, anche perché la radio è riuscita in qualche modo a portare all'interno di se stessa qualunque altro media. Parliamo del telefono prima, poi dei fax, poi delle mail, dei social, di WhatsApp. Ormai è entrato tutto all'interno della radio, e la radio ha saputo portarle al suo interno e usarle. Quello che secondo me potrebbe essere un problema per la radio, anche se capisco che nel mondo dell'immagine sia importante usarlo, è la videoradio. Cioè, l'immagine della radio fa cadere tutto ciò che la radio ha come peculiarità. Cioè, se io al momento in cui la radio la vedo, mi diventa un ibrido della televisione.
Quindi praticamente il fatto di vedere e non poter più immaginare quello che c'è dietro al microfono fa un po' cadere questo mito, secondo te?
Sì, fa cadere ciò che sta alla base della radio. Poi il mondo dei social, per utilizzarlo bene serve l'immagine, questo è fuori di tutto. I numeri ci debbano essere anche tramite i social, è vero, però l'essenza della radio è l'immaginazione. Se una cosa la vedi, ovviamente l'immaginazione cade.
Decade un po' questo tipo di mito, come abbiamo detto prima. Paolo, abbiamo parlato di passato della radio, di presente della radio, di futuro della radio, rinnovandoti magari, anzi cercando di rinnovarti l'invito a passare di nuovo di qua, da presto che tardi, per raccontarci delle mille altre tue passioni e qualità e caratteristiche. Ti voglio chiedere, quali sono i tuoi prossimi progetti futuri?
Io, la storia della radio va avanti, faremo tutta una serie di incontri, soprattutto, come ti ho detto, avendo un ruolo didattico all'interno delle scuole, proprio per raccontare ai giovani, abbiamo già iniziato, per raccontare ai giovani qual è questa storia. A breve uscirò con un libro nuovo che parla di Cina, non ha niente a che vedere con la radio, però parla di pittori in Cina, esperienza personale, quindi sono stato un po' di tempo in Cina a dipingere le bellezze della Cina, della città di Hangzhou, che è la capitale dello Zhejiang, nel libro, che non è la prima edizione, la seconda edizione, un libro che è uscito 8 anni fa, ripercorro questo percorso, tra virgolette, nonostante il gioco di parole, all'interno del mondo cinese, visto da un italiano che comunque conosce la Cina un po' come tutti, male.
Beh certo, un po' di miti e leggende su quello ci sono, tra l'altro potrebbe benissimo essere, credo, un altro testo accademico, perché io ho fatto l'Accademia d'Arte ed era, cioè, sicuramente sarebbe stato molto interessante poterlo studiare all'interno di Storia dell'Arte. Noi Paolo concludiamo questa bellissima chiacchierata chiedendoti un sogno nel cassetto che magari hai, che non hai ancora realizzato. Comunque anche prima nella introduzione abbiamo appunto citato l'Oscar della radio, che credo sia stato nel 2010 una bella soddisfazione. C'è qualcosa anche slegato da questo mondo? Un tuo sogno che vorresti realizzare?
Guarda, io nella vita ho sempre cercato di realizzare i miei sogni, di fare ciò che mi piaceva fare, a prescindere dall'interesse, a prescindere dal business, a prescindere da tutto. Quello che stiamo facendo, che non è in realtà un sogno, ma un qualcosa che è ridiventato un sogno. Negli anni 80 facevamo, come tutti i DJ di quel periodo, facevamo musica. Noi avevamo due gruppi, uno era Moscow e uno Under Fire, che uscivamo con la casa Ricordi, quindi una casa primaria in quegli anni, e in quegli anni avevamo fatto anche con Moscow un comeback molto successo, in vari paesi, siamo stati in classifica in molte nazioni. Dopo 35 anni, dopo 40 anni, siamo stati ricontattati da una casa discografica svedese per ripubblicare i vecchi dischi, e poi siamo stati... La dico breve, ricontattati da un'altra casa discografica messicana per produrre musica nuova. Si sta parlando di Italo Dance.
Okay.
Ci siamo rimessi insieme, era un trio, uno sono io, un altro è Tommy Kelvin, un DJ, l'altro è Laura Landi probabilmente era corista di Baglioni, ha fatto Sanremo, ha fatto molti altri pezzi. Abbiamo fatto dei pezzi nuovi e ora stavamo registrando dei video nuovi, ora siamo usciti con un disco nuovo 6 mesi fa, usciremo il prossimo mese con un altro disco nuovo, e questo è un sogno nel cassetto che avrei preferito si realizzasse quando avevo 20 anni, oggi ho 75 e mi si realizza oggi e vabbè.
Però l'importante è realizzarli i sogni, a prescindere dall'età in cui si raggiungono, l'importante è realizzare tutti i sogni. Paolo, grazie.
Sì, certamente sì.
Grazie mille davvero per essere stato con noi, grazie mille per averci parlato del tuo libro, The Radio Dreamers, ovviamente storie e personaggi straordinari della radio. Paolo, grazie, è stato veramente un piacere.
Grazie a voi, piacere mio.
Buona giornata.
Quando volete, a disposizione.
A presto.
A presto, Paolo, grazie.
Ciao.
Presto che è tardi.
Presto che è tardi.
Dillo alla mamma.
Dillo all'avvocato.
Presto che è tardi.
Basta, non faccio più niente.
Buona giornata. Buona giornata.